Immaginate la scena. Uscite da una vasca fumante di acqua termale, i muscoli finalmente distesi, la mente svuotata da ogni pensiero e, all'improvviso, vi rendete conto di aver appena violato una legge federale sull'ambiente.
O magari una complessa norma non scritta sul decoro pubblico. E, tra l'altro, senza nemmeno saperlo.
Esatto, senza saperlo. Sembra un'esagerazione, vero? Perché di solito, sai, quando si pensa a un bel bagno caldo, c'è questa aspettativa di assoluta e rassicurante semplicità.
Certo. Si apre un rubinetto, l'acqua riempie una vasca, ci si immerge e la stanchezza sparisce.
È una scena domestica, insomma, universale.
Però, guarda, è una visione incredibilmente lineare. Diciamo che l'idea occidentale del relax è spesso legata proprio all'assenza di regole. Il pensiero comune è pago per un servizio, mi rilasso e fine della storia.
E invece oggi, esaminando la pila di documenti che abbiamo sul tavolo per questa nostra nuova immersione profonda, quell'equazione così elementare si disintegra in mille pezzi.
Letteralmente.
Sì, letteralmente. L'obiettivo di questa esplorazione è proprio smontare e ricostruire l'esperienza autentica dell'onsen giapponese. E abbiamo una mole affascinante di materiali da sviscerare.
Materiali molto precisi, tra l'altro.
Assolutamente. Abbiamo i regolamenti del Ministero dell'Ambiente giapponese, testi di storia sociale come quelli del professor Scott Clark, poi le linee guida dell'Ente Nazionale del Turismo.
Che sono fondamentali per la pratica.
Sì, e soprattutto abbiamo i dettagli operativi di un vero itinerario di viaggio pianificato per l'agosto del 2026, con delle tappe super specifiche a Jero Onsen e Yunoyama.
Diciamo che la nostra missione oggi è tracciare una linea netta tra, sai, i miti romantici da brochure turistica e la realtà verificata sul campo, che è molto più complessa e affascinante.
Sono prontissima, ma prima di iniziare, qual è il metodo che useremo oggi?
Il metodo sarà molto rigoroso. I fatti concreti, le normative legali e l'infrastruttura reale avranno sempre, e dico sempre, la precedenza sulle aspettative o sulle interpretazioni commerciali.
Quindi niente favole.
Esatto. Capiremo insieme che un onsen non è mai solo acqua calda. È una vera e propria architettura del benessere, tenuta in piedi da pilastri invisibili ma solidissimi.
Allora direi di iniziare proprio dalle fondamenta. Perché prima ancora di chiederci come comportarci o dove andare, chi viaggia deve capire fisicamente in cosa si sta immergendo.
Ottimo punto di partenza.
E leggendo i documenti normativi emerge un dettaglio per me sconvolgente. Cioè, scaldare dell'acqua e metterla in una bella vasca di legno non basta per creare un onsen. La legge giapponese è spietata al riguardo.
Ah, inflessibile. Deve trattarsi obbligatoriamente di acqua, vapore o gas che emerge direttamente dal sottosuolo.
E non finisce qui, vero?
No, infatti. Il Ministero dell'Ambiente detta parametri rigidissimi. Alla sorgente l'acqua deve avere una temperatura di almeno 25 gradi centigradi.
E se è più fredda?
Se è più fredda, deve possedere una specifica composizione chimica, con concentrazioni precise di minerali. E attenzione, se manca anche uno solo di questi requisiti, legalmente non ci si trova in un onsen, ma in un sentō.
Che sarebbe il normale bagno pubblico, giusto?
Esatto, un bagno pubblico con acqua dell'acquedotto, semplicemente riscaldata.
Ok, quindi, per usare un'analogia, stiamo parlando della differenza tra un vino a denominazione di origine controllata, protetto da un disciplinare, e, non so, un semplice succo d'uva riscaldato sul fornello.
Guarda, il paragone calza a pennello. In entrambi i casi, il termine garantisce la provenienza e la qualità della materia prima, non solo l'esperienza finale. Il termine onsen è una vera e propria certificazione legale.
Ah, non lo sapevo.
Un albergo non può semplicemente appiccicare un'insegna con quel nome per attirare visitatori e sperare che nessuno faccia domande. C'è un elemento di garanzia pubblica. L'analisi chimica dell'acqua deve per legge essere esposta all'ingresso o negli spogliatori.
Cioè, è un vero e proprio contratto di trasparenza con chi entra.
Senza dubbio. Non si tratta di un cartello folcloristico per dare colore, ecco. È un documento ufficiale. E qui i testi ci dicono una cosa che spesso chi viaggia all'estero ignora. Naturale non significa affatto innocuo o adatto a tutti.
Certo, l'acqua termale ha effetti fisiologici intensi sul corpo.
Esattamente. Il documento esposto serve proprio a spiegare le controindicazioni. Se si avverte disagio, le fonti dicono chiaramente di uscire subito, non di resistere stoicamente pensando che faccia bene.
E poi c'è un'altra regola ferrea legata alla chimica dell'acqua, che mi ha colpita. quell'acqua non si beve mai.
Mai. Mai bere l'acqua di un onsen.
A meno che non ci sia un cartello esplicito o una postazione che ne autorizzi l'uso, giusto?
Esatto, solo in quel caso. Altrimenti è assolutamente da evitare.
Questo cambia totalmente la prospettiva, Ma mi porta a una domanda logica. Se il governo controlla in modo così chirurgico la chimica dell'acqua, come fa a controllare il comportamento umano all'interno di questi spazi?
Bellissima domanda. Se la composizione dell'acqua è definita dalla legge, la pratica sociale deve per forza essere scolpita dalla storia.
E infatti, leggendo il volume di Scott Clark, si scopre che la cultura del bagno ha radici profondissime. Ha attraversato le abluzioni nei templi, poi i bagni urbani delle classi popolari, fino alle località montane. E c'è questo concetto bellissimo, lo Hadaka no Tsukai.
Che viene tradotto spesso come la relazione nuda.
Sì, un'idea molto poetica, no? Che una volta tolti i vestiti, nell'acqua siamo tutti perfettamente uguali, senza gerarchie. Insomma, il capo azienda e l'operaio diventano pari.
È un'ideologia indubbiamente molto potente e ha un suo fondamento storico nelle logiche comunitarie dei bagni di quartiere. Però, i documenti governativi e gli studi accademici ci invitano a maneggiarla con estrema cautela. La narrazione secondo cui l'onsen è una specie di cancellino magico che azzera ogni distanza sociale è in gran parte una costruzione romantica.
Aspetta un attimo. Mi stai dicendo che l'uguaglianza termale è un mito? Ma le brochure turistiche non parlano d'altro.
Le brochure vendono un'esperienza ideale, patinata, ma la realtà sociale è un'altra. Pensa alle differenze di genere, ai costi d'ingresso che a volte sono proibitivi o alle rigide regole di accesso. E poi la crescente ricerca di privacy.
Che quindi filtrano molto il pubblico.
Assolutamente. Tutte queste cose definiscono in modo netto chi può condividere un determinato spazio, con chi e quando. Le disuguaglianze non restano chiuse negli armadietti con i vestiti, si riconfigurano.
Chiaro. Quindi chi può permettersi una locanda esclusiva non si mescolerà mai con chi frequenta il bagno pubblico di periferia?
Esatto. Per quanto entrambi siano svestiti nell'acqua.
Questa è una doccia fredda sulla narrazione romantica, direi. E a proposito di smontare miti, le nostre fonti decostruiscono senza pietà una serie di stereotipi visivi che abbiamo tutti in mente.
Quali in particolare ti hanno colpita?
Ma l'immagine classica esportata in Occidente, sai, uscire dall'acqua fumante, bere d'un fiato una bottiglia di latte freddo, passeggiare in yukata facendo suonare quegli zoccoli di legno, e soprattutto quel dettaglio onnipresente, il piccolo asciugamano piegato sulla testa mentre sei a mollo.
Ah, l'asciugamano sulla testa, il grande classico.
Ecco, chiariamo una cosa a chi ci ascolta. I documenti dicono che nessuna di queste azioni è una regola obbligatoria o un requisito per vivere un vero onsen.
Infatti, e l'immagine dell'asciugamano sulla testa è il caso più emblematico, diciamo, di come un gesto ultra pragmatico venga trasformato in un finto rituale mistico.
Agli occhi di chi osserva da fuori, sì.
Non c'è assolutamente nulla di spirituale nel posare un panno umido sul cranio. La spiegazione è puramente chimico-igienica.
Spieghiamo il perché, allora. Perché non posso semplicemente tenermelo in mano o, non so, immergerlo con me.
Perché il cotone o la spugna rilasciano pelucci, fibre, residui di detersivo. Se ti ricordi i parametri del Ministero dell'Ambiente di cui parlavamo.
Sì, l'acqua è protetta.
Esatto. Se decine di persone immergessero i loro asciugamani, l'equilibrio chimico e visivo della vasca andrebbe a farsi benedire. Quindi il panno non deve mai, in nessun caso, toccare l'acqua.
E quindi la gente lo mette sulla testa, per comodità.
Lo puoi lasciare negli spogliatoi, ma siccome spesso serve per asciugarsi il sudore dal viso, mettendolo in testa risolvi un problema di spazio e non contamini l'acqua. Puoi anche appoggiarlo sul bordo della vasca, eh?
Ma solo se non invade lo spazio vitale degli altri, giusto?
Certo. Tutto, ripeto, tutto ruota attorno al principio inflessibile di proteggere un bene condiviso.
E questo ci porta al cuore pratico della questione, perché per chi viaggia e non è pratico, leggere queste regole può generare un po' d'ansia. Sembra un campo minato di potenziali gaffe culturali.
Lo capisco. Ma in realtà le fonti mostrano che conoscere l'etichetta immuove ogni stress, perché ti dà un copione chiarissimo da seguire.
E infatti le linee guida dell'ente del turismo, la JNTO, indicano una sequenza, diciamo, quasi coreografica. Prima ci si spoglia nello spazio dedicato, lasciando tutto lì, telefoni e fotocamere compresi. se veramente vietati oltre quella porta.
Ovviamente, per motivi di privacy.
Certo. Poi si entra nell'area umida solo col famoso piccolo asciugamano. E attenzione a questo passaggio, non si ci butta in acqua. Prima ci si siede su dei piccoli sgabelli laterali per lavarsi e risciacquarsi minuziosamente, dalla testa ai piedi.
Questo processo di pulizia è vitale. La vasca termale non serve assolutamente per lavarsi, serve per riscaldarsi e rilassarsi. L'acqua deve rimanere pura, come abbiamo detto.
Perfetto. E solo dopo essersi sciacquati via ogni traccia di sapone, ci si immerge, senza l'asciugamano in acqua. Ah, e un dettaglio, per chi ha i capelli lunghi, vanno legati saldamente.
Sì, per evitare che i capelli peschino nell'acqua portando sebo o prodotti per capelli nella composizione minerale. Niente nuoto, movimenti lenti, voce bassa. È insomma un ecosistema basato sul rispetto reciproco.
A proposito di regole e rispetto, le linee guida affrontano anche uno dei temi più complessi per i turisti, i tatuaggi.
Terreno delicatissimo. Non c'è una regola nazionale. Non esiste una legge governativa che li vieti in tutto il paese.
E quindi come funziona in pratica?
È un mosaico frammentato. Alcune strutture richiedono che vengano coperti con appositi cerotti, altre che magari ricordano vecchie associazioni con la criminalità organizzata li vietano categoricamente, negando proprio l'ingresso, altre ancora invece li accettano senza problemi.
Quindi chi viaggia deve assolutamente informarsi prima sulle politiche della singola struttura, senza dare nulla per scontato.
Assolutamente sì, è un dovere del viaggiatore.
Per aiutare un po' a orientarsi in questo mondo, le fonti forniscono anche un vocabolario essenziale. E vale la pena, sai, soffermarsi su questi termini, perché indicano esperienze diverse. E si parla sempre di onsen in generale, ma bisogna distinguere.
Certo, le tipologie sono molto diverse. Ad esempio c'è il rotemburo, che è la classica vasca all'aperto.
Bellissima, quella spesso circondata dalla natura o dalla neve d'inverno.
Sì, offre un'escursione termica meravigliosa. Poi c'è il kashikiri, che è il bagno privato su prenotazione, chiuso a chiave, magari per una famiglia o una coppia. E infine abbiamo la shiyu.
Quello per i piedi.
Esatto. Una vasca bassa, posizionata spesso per strada o vicino alle stazioni, dove ci si siede e si immergono solo i piedi, rimanendo completamente vestiti.
Senti, ma torniamo un attimo sul kashikiri, il bagno privato. Spesso chi ci ascolta si chiede se scelgo di isolarmi in un bagno privato, perché mi sento a disagio a stare nudo con degli sconosciuti. Sto vivendo un'esperienza finta. Sto tradendo quel famoso Adaka no Tsukiai.
I testi su questo punto ci rassicurano tantissimo. L'autenticità risiede nel godere dei benefici dell'acqua e farlo in armonia.
Quindi nessuna costrizione?
Nessuna. Se la condivisione forzata ti genera stress o magari viola il tuo senso di pudore personale, optare per la privacy è la scelta più sensata ed è assolutamente rispettabile. L'acqua del resto è identica.
E guarda, c'è un'interpretazione editoriale nei nostri documenti che spinge questa idea di armonia su un livello completamente nuovo. È molto interessante.
Sì, quando suggeriscono di smettere di guardare all'onsen come a una stanza con dell'acqua calda dentro a un hotel.
Esatto. L'invito è a leggere l'intera località termale come un ecosistema. È un'analogia potente. Invece di pensare a una spa cittadina in un singolo edificio, pensiamo a, non so, una stazione sciistica.
Dove il paese, gli impianti, i sentieri e la baita formano un'esperienza continua.
Proprio così. La stazione ferroviaria, il torrente che attraversa il paese, i piccoli asciu pubblici agli angoli delle strade, i percorsi pedonali. Fa tutto parte della terapia.
Questo approccio ecosistemico è fondamentale, secondo me, perché toglie un peso enorme dalle spalle di chi viaggia.
In che senso?
Rimuove quella pressione psicologica del dover consumare la vasca 3 volte al giorno per ammortizzare il costo salato della camera d'albergo.
Ah, è verissimo.
Legittima l'idea che anche solo passeggiare lungo il fiume al tramonto o osservare il vapore che sale dai tombini nell'aria fredda, ecco, quello è di per sé un atto terapeutico.
E qui i documenti abbandonano la pura teoria per calarsi nella pianificazione chirurgica di un viaggio e applicano questa visione all'itinerario reale tracciato per l'agosto del 2026.
Un itinerario che cade in un periodo particolare.
Molto particolare. Siamo nel bel mezzo dell'Obon, una festività dedicata agli antenati, praticamente uno dei periodi di picco assoluto per gli spostamenti in Giappone. Dopo aver esplorato Takayama, l'itinerario prevede un rallentamento strategico.
E come ci si sposta?
Il 15 agosto ci si affida a un treno specifico, l'IDA 10, modello HC85, settore green. Partenza alle 12.35, arrivo alle 13.20, seguendo il corso del fiume Ida. E la meta qual è? Gero Onsen.
Gero Onsen, che è orgogliosamente classificata come una delle tre grandi terme del Giappone, le famose Nyonsanmesen.
Esatto. L'itinerario dice: si lascia il bagaglio presso la locanda Toraya e la serata diventa, ecco, ecosistemica. Si esplora il mercatino serale dell'Obon lungo il torrente, però le note di produzione lanciano un monito severo.
Quale?
Che dormire a Gero non equivale ad avere le chiavi della città.
Ah, certo. Molte strutture limitano gli accessi ai non residenti nei loro alberghi, specialmente nei giorni di punta come l'Obon. Gli orari vanno ricontrollati fisicamente sul posto, mai fidarsi solo di vecchie guide cartacee.
Parole sante. Ma andiamo al giorno seguente, il 16 agosto. Le fonti ci mettono davanti a un vero capolavoro di orologeria infrastrutturale. Dimostra quanto il sistema dei trasporti sia fuso col concetto di benessere. Il piano A, confermato per 4 persone, prevede un'escursione da Gero a Ida Furukawa.
E i tempi sono impressionanti.
Sono sbalorditivi. Sentite che precisione. Si parte da Gero con il treno Ida 3 alle 10:15, sempre in carrozza green. L'arrivo a Takayama è fissato alle 10:58.
Ok.
A quel punto i viaggiatori hanno esattamente 5 minuti, dico 5 minuti, per cambiare settore e salire sulla carrozza ordinaria riservata che riparte alle 11:03 per raggiungere Hida Furukawa alle 11:17.
Un incasto perfetto.
E il ritorno ricalca la stessa logica. Partenza con l'Ida 14 alle 14:24, arrivo a Takayama alle 14:39, qui i minuti per il cambio sono ben 7. L'Ida riparte alle 14:46 e rientra alla base di Gero alle 15:31. Tempo netto in paese, 3 ore e 7 minuti.
Impressionante, davvero.
Ora, leggendo questo con i nostri occhi occidentali, un cambio treno di 5 minuti è l'inizio di un attacco di panico. Come si concilia con l'idea di relax termale?
Può sembrare controintuitivo, ma quel margine di 5 minuti non è un difetto, è l'espressione più alta del sistema giapponese. È una coreografia studiata per minimizzare le attese estenuanti in banchina.
Quindi il mezzo di trasporto diventa parte dell'esperienza.
Il sistema dei treni ITA non è solo un mezzo per spostare corpi. Diventa l'infrastruttura stessa del viaggio. Senza questo livello di affidabilità quasi sovrumana.
Specialmente durante il caos dell'Obon.
Esatto. Senza questa precisione, chi viaggia dovrebbe calcolare margini di sicurezza di ore, trasformando una breve escursione in un calvario stressante. È la precisione giapponese che ti permette di incastrare riposo ed esplorazione senza disperdere energie mentali.
Ha molto senso, visto così. Dopo questo rigore ferroviario, però, l'itinerario del 2026 fa una brusca virata narrativa. Arriviamo al 18 agosto e le fonti indicano una giornata fuori dal circuito dei treni.
Cambia completamente la scala. Ci si muove in auto, ospiti di amici giapponesi, diretti a Yunoyama Onsen.
Una dimensione più montana, più intima, no? Si prevede da salita in funivia sul monte Gosaisho, il Gosaisho Dake, tutto per cercare l'aria frizzante d'alta quota e fuggire dall'afa di agosto.
E in serata l'immersione avviene all'Hotel de Marronnier, una struttura termale gestita proprio dalla famiglia di questi amici.
E qui sui documenti emerge una questione metodologica interessante su Yunoyama, giusto?
Sì, molto affascinante. I materiali promozionali locali attribuiscono la scoperta di questa specifica sorgente a un periodo antichissimo, tra l'anno 717 e il 723.
Tantissimo tempo fa.
È una storia suggestiva che aggiunge un bel po' di carisma al luogo, ma il rigore delle nostre fonti ci impone di fare una distinzione netta. Viene specificato che questa è una narrazione tramandata dall'ente locale.
Quindi non è storia verificata?
Diciamo che non stiamo parlando di dati archeologici indipendenti o incrociati, è più una tradizione. E c'è anche un altro aspetto cruciale in questa giornata, l'abbandono totale del controllo millimetrico.
E in che senso abbandoniamo il controllo? Fino a ieri calcolavamo i 7 minuti di coincidenza in stazione.
Nel senso che, viaggiando ospiti su un'auto privata verso una struttura di famiglia, le sequenze rigide dei trasporti scompaiono. Non ci sono più gli orari ferroviari verificati al minuto, le regole d'accesso o le tempistiche dipenderanno interamente dal flusso degli eventi.
E dall'ospitalità degli amici?
Esatto. E dalle indicazioni trovate fisicamente all'interno dell'Hotel de Marronnier. Il piano cartaceo qui deve cedere il passo alla flessibilità totale. L'osservazione a distanza, in questo caso, si ferma.
Ed è forse questa, la sintesi perfetta del viaggio che abbiamo compiuto oggi, tra queste fonti. Che si tratti di analizzare l'analisi chimica dell'acqua prima di entrare, o di rispettare in silenzio le sequenze igieniche agli sgabelli.
O di infilarsi al volo in un treno IDA con 5 minuti di scarto.
Esattamente. Tutto il nostro minuzioso lavoro di pianificazione serve solo a preparare lo sguardo. Ci fornisce gli strumenti per non essere turisti passivi, ma viaggiatori consapevoli.
Però, alla fine della fiera, nessun documento o tabella di marcia è infallibile.
Verificare le policy e gli orari direttamente sul posto è l'unico modo reale per proteggere il viaggio. Saranno poi le pietre calde del Rotemburo, il vapore del fiume e l'incontro con le persone a chiudere il cerchio.
Ed è la conclusione inevitabile di questa analisi. Però guarda, tutto questo ecosistema di regole legali e norme sociali mi spinge a lasciare a chi ci ascolta un interrogativo un po' provocatorio.
Sono curiosa, dimmi.
Abbiamo visto quanto l'onsen sia profondamente radicato nel suolo, legato alle profondità della terra, al fiume Hida e all'infrastruttura culturale. La domanda allora è: cosa succede alla nostra percezione di benessere quando, in Occidente, cerchiamo di importare il concetto di spa termale, spogliandolo però di queste radici legali e comunitarie?
Bella domanda!
È davvero possibile replicare il senso di pace di un onsen senza portare con sé il contesto sociale e la cultura del rispetto collettivo che lo hanno generato?
È una prospettiva che fa davvero riflettere. Spesso cerchiamo di estrarre solo la parte facile e vendibile di una cultura, l'acqua calda, i massaggi, le pietre, ignorando che la vera serenità nasce proprio da quella rete invisibile di regole e, sai, limitazioni condivise.
L'armonia non si può imbottigliare e spedire oltreoceano.
No, temo di no. Noi per oggi ci fermiamo qui, lasciandovi con questo pensiero sospeso nel vapore termale. Un saluto a tutti e alla prossima immersione profonda tra i documenti.